Allora, primo libro di Samuele, capitolo 17. Vi leggo solo un verso, fratelli, il verso 28. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui. E disse: perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Davide rispose: che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda. Io non so quanti di voi conoscono tutto l'episodio. Abbiamo sentito parlare tante volte, vero, della battaglia tra, che poi non è stata nemmeno una battaglia vera e propria, se vogliamo dire così. Però questo scontro, ma non c'è stato nemmeno uno scontro, lì c'è stata subito una vittoria immediata tra Davide e il gigante Golia. Ricordiamo, vero, perfettamente questo episodio. Voi sapete benissimo che Davide era stato scelto per essere re di Israele, era stato unto come re di Israele da ragazzo, mentre guardava il gregge. Era andato il profeta Samuele, o giudice di Israele, ad ungerlo come re perché mandato da Dio nella famiglia di Isai o Jesse, ed era il più piccolo di otto fratelli. Allora, durante questo periodo c'era guerra fra Israele e i Filistei. Già Saul si era incamminato per una strada non buona, si era diciamo, sviato, già uno spirito lo disturbava. Ebbene, i fratelli di Davide, quelli più grandi, sono andati a combattere. Il più grande, il primogenito, era Eliab. E un giorno cosa fa? Il padre di Davide, quindi di Eliab e i suoi fratelli, manda Davide lì dove stanno combattendo per portare delle cose, del cibo, dei pani, e altre cose ai fratelli e anche al loro comandante. E quindi arriva Davide. Davide arriva lì dove c'è questo gigante Golia che ogni giorno si faceva vedere, minacciava, vero, le schiere di Israele, i soldati, l'esercito, li sfidava e li disprezzava, questi soldati del popolo di Dio, vero, gli israeliti. E Davide capita proprio lì, quando il padre lo manda, no, sul campo, capita proprio nel momento in cui ecco che viene avanti questo gigante Golia e comincia a disprezzare, giusto, disprezzare l'esercito di Israele, i suoi soldati. Ecco che come arriva Davide lo vede suo fratello, abbiamo letto, Eliab. E siccome Davide aveva sentito che si parlava di questo gigante che disprezzava il popolo di Israele, Davide comincia a chiedere: cioè, ma chi è questo che sta schernendo le schiere del Signore, del popolo di Dio, dell'esercito del Signore? Insomma, ed Eliab, suo fratello maggiore, lo vede e gli dice quello che abbiamo letto. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui. Guardate un po', si accese d'ira. E disse: perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Cioè, tu sei un pastore di pecore, che viene a fare qua? Devi guardare, badare alle pecore che ci sono lì a casa. Questo non è il posto tuo, qui è il posto, come dire, è il posto nostro. Siamo noi venuti a combattere qua. Non ti mischiare di queste cose. Tu sei ancora un ragazzo. Allora, e dice: io conosco il tuo orgoglio, la malignità del tuo cuore. Strano, no? Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Ragazzi miei, vabbè. Sto pensando questo. Tempo prima, era successo che a casa di questa famiglia, di Davide e dei suoi fratelli, era andato Samuele. Bene, era andato perché il Signore gli aveva detto di andare lì per ungere come re di Israele, anche se poi non sarebbe diventato re subito, no? Uno di quella famiglia. Davanti a Samuele passarono questi figli di Isai, e quando venne Eliab, lui pensò: questo sicuramente, ricordate, questo sicuramente è il re di Israele. No? E questo è quello che Dio ha scelto, pensava, perché ha visto questo giovane, no? Che sembrava un soldato, sembrava un guerriero, uno adatto per essere un re, va? Nel portamento, tutto quello che vogliamo. Però il Signore dice a Samuele, cioè, non badare al suo aspetto, vero, alla sua altezza, non badare all'esteriore, perché sono gli uomini che fanno così, ma Dio guarda altrove, guarda al cuore. Dice così il Signore a Samuele, e così passano tutti quanti, però nessuno di questi era il prescelto. E poi che fa Samuele? Chiede al padre di famiglia, lì non ce n'hai altro, sì ce n'è un altro, ma è lì a guardare le pecore, ed era Davide. Allora, anni prima di questo episodio che abbiamo letto, era successo questo. Immaginate in quella casa tutti quanti che vengono scartati, perché loro avevano intuito, avevano capito che c'era qualcosa, il profeta aveva unge qualcuno di loro per una missione particolare, speciale, addirittura per essere re, un futuro re di Israele. Era un privilegio essere unti da un profeta, no? Da Samuele, da parte del Signore. Però immaginate come rimangono questi fratelli, per un po', mettetevi nei loro panni. Quando poi viene unto, però, Davide come re. Io non so, da quel momento in poi, non so cosa è successo nel cuore di questi fratelli, in questa famiglia, non lo so. Sicuramente, visto questo atteggiamento, hanno coltivato, in modo particolare si parla qui di Eliab, il primogenito, no? Che i primogeniti di solito avevano molti privilegi però, rispetto agli altri. Bene, io credo che ad allora abbiano cominciato a nutrire nel loro cuore dei sentimenti negativi nei confronti di questo loro fratellino, però, Davide. E questi sentimenti erano dettati dall'invidia, un sentimento molto brutto. L'invidia è una cosa molto brutta. Guardate che l'invidia è alla base di molte tragedie, sapete? È causa di molte tragedie. Comunque noi capiamo che è successo qualcosa di veramente negativo in questi... Sto cercando di mettere un po' nei panni di questi fratelli, cosa può essere accaduto in quei cuori? Perché questo Eliab risponde così. Non c'era solo Eliab a combattere, ma anche gli altri, lo dice anche il padre, no? Ai tuoi fratelli, al plurale. Allora, se vediamo un po' cosa dice Eliab. Dice, allora, perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Cioè, io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Ho ripetuto quello che ha detto Eliab. Sentite? Allora, io conosco, ho detto. Mi fa pensare a quello che dice in Prima Corinzi 8, al capitolo 8 appunto, al verso 2. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Dice Paolo ai Corinzi, se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere. Eliab pensava di sapere già qualcosa, di conoscere addirittura, ragazzi miei, di conoscere addirittura, come dire, il cuore di Davide. C'è tanta gente che pensa, è convinta di conoscere e poter investigare il cuore degli altri. Tanta gente in questo mondo fa così. Si atteggia a giudice del cuore. E questo è un atteggiamento sbagliato, perché quello che fa parlare qui Eliab, in fondo l'abbiamo visto. Cosa lo fa parlare? Cosa gli fa parlare così? Lo fa esprimere così? L'invidia. In realtà non conosce niente. Perché è chiaro, chi pensa di conoscere... Ma guardate, se poi leggete anche il contesto in cui leggiamo questo, in Prima Corinzi, è interessante anche notare il contesto. Però noi dobbiamo stare attenti, fratelli. Io vorrei che la comunità, la nostra comunità, le nostre chiese, in questo tempo di, in cui purtroppo i cuori sono facile, è facile preda di uno spirito mondano, di uno spirito caratterizzato da, come dire, da quelle che sono le carnalità umane, di cui parla tantissimo il Nuovo Testamento, che non lasciamo che i nostri cuori, nei nostri cuori, come dire, attecchiscano questi sentimenti negativi, mai, perché tante volte tanti problemi possono sorgere proprio perché si permette a sentimenti negativi di, come dire, di crescere proprio nel cuore. Io conosco, dice Eliab, è proprio arrabbiato. Io conosco, immaginate un po', cerco di immaginare perlomeno il tono con cui si esprime, no? Bene, ma cosa conosce, dice Luca? Io conosco, guardate un po', notiamo, la malignità del tuo cuore. Io ho pensato un'altra cosa. Guardate, quello che stava pensando Eliab era esattamente l'opposto, il contrario di quello che Dio pensava di Davide. Infatti lui dice, io conosco la malignità del tuo cuore. L'orgoglio e la malignità del tuo cuore. L'orgoglio, guardate, è la malignità del tuo cuore. Scusate, io vorrei leggervi in Prima Samuele, capitolo 13, il verso 14, dice... Ora invece il tuo regno non durerà. Queste sono parole che Samuele però sta dicendo a Saul, al re Saul. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. E il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. Sono parole di giudizio da parte di Dio verso Saul, e gli sta facendo proprio, gli sta dicendo chiaramente: Dio si è scelto un altro con un cuore diverso dal tuo. Un cuore come? Com'è questo cuore? Allora, si è cercato, vero, un uomo secondo il suo cuore. Che vuol dire secondo il suo cuore? Che secondo la volontà di Dio, un cuore che è secondo la volontà di Dio, come piace a Dio. Invece, qui suo fratello Eliab sta dicendo il contrario, proprio il contrario. Io conosco l'orgoglio e la malignità del tuo cuore. Ragazzi, sapete che un giorno, quando saremo in cielo, sarà tutto svelato. È per questo che dico che noi dobbiamo sempre stare attenti, dico queste cose per mettere in guardia. Per mettere in guardia, perché col giudizio col quale noi giudichiamo un altro, noi saremo giudicati. Non posso mai giudicare il cuore di una persona, i suoi problemi, i suoi affanni, le sue sofferenze, tante cose che può avere dentro, no? Io non le conosco, no? Dio solo conosce. E la cosa più grande è che Dio ama quel cuore, lo ama. Io non riuscirò mai ad amare quella, un'altra persona come Dio l'ama. Lascio tutto il giudizio a lui. Eliab aveva tante cose da imparare, ma tante, 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 fratelli cari. Al capitolo 16, sempre di Prima Samuele, il verso 6 e 7, dice così: mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab, certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti, il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Capite? Ragazzi, Dio aveva guardato nel cuore e al cuore di Davide, ed era secondo la sua volontà. Eliab, che dici? Cosa è successo nella tua vita, Eliab? No, Eliab, hai permesso in tutto questo tempo che il tuo cuore si nutrisse di invidia verso tuo fratello Davide, perché era stato scelto al tuo posto, tu eri il primogenito, avevi più diritto di lui, vero? Bene. E anche in Atti ci viene ricordato, al capitolo 13 degli Atti, questo fatto qua della scelta che Dio fece, se poi andate a leggerlo, però, la scelta che Dio fece parlando di Davide come l'uomo secondo il cuore di Dio. Diciamo, davanti a queste cose io un pochettino ho timore, no? Nel senso, santo timore davanti a Dio, perché dico: Signore, aiutami a non cadere mai nell'errore, però, di emanare sentenze e giudizi verso i miei fratelli, nessuno dei miei fratelli, anche il più carnale, anche quello che forse è meno simpatico. Cioè, voglio dire, Signore, guardami e salvaguardami da questo, perché il mio compito è quello di incoraggiare, esortare, riprendere, correggere, amare soprattutto. Se la comunità assorbe e assimila queste cose, la comunità è destinata a crescere, perché il mondo vedrà, udrà, capirà tante cose sulla differenza che c'è. Io sento giorno per giorno gente che parla, giudica gli altri, ma con una disinvoltura incredibile. Ragazzi, sono cose che succedono nel mondo. È un guaio se succedono in mezzo alla Chiesa di Cristo. È un guaio. Guardate, perché poi Eliab non è che si ferma lì, continua. Fate caso. Io conosco il tuo orgoglio, la malignità del tuo cuore. Beh, tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Ha già tratto le sue conclusioni, giusto? Ha tratto le sue conclusioni. Cioè, e come? Beh, Eliab lo può fare perché lui conosce il cuore di Davide, no, vero? Lo conosce talmente bene, figuriamoci se non può giudicare anche dei suoi atteggiamenti esteriori. Tutto questo tra virgolette. Perché? Perché succede sempre così: ad un giudizio ne segue poi un altro. Se si prende quella via, sarà facile continuare a scivolare. A scivolare, è come se si desse un dito all'avversario, lui si prende due, tre, quattro, cinque dita alla mano, piano piano il braccio, e gli fa scivolare un giudizio dietro l'altro, fino a farti cadere completamente. Quindi c'è in Prima Corinzi, al capitolo 4, vi leggo un verso, il verso 5. Allora, Prima Corinzi 4, verso 5 dice: perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre. E lui lo può fare, gloria a Dio. Dio può fare, è in grado di fare questo. E manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ed è bello, no? È bello quello che la parola di Dio ci insegna, come ci istruisce, come ci mostra la via per camminare secondo la sua volontà. Come, diciamo, Davide, che poi Davide ha fatto i suoi errori, ma fondamentalmente aveva il cuore e un cuore secondo Dio. Ha fatto grossi errori, è vero, ma non era orgoglioso, come diceva suo fratello Eliab, era umile. Se non fosse stato umile non avrebbe riconosciuto i suoi errori. Quello era un cuore secondo Dio. Tu sei sceso qua per il giudice Eliab. Sta emanando le sue sentenze. Fratelli cari, a me è dato una lezione questo episodio. Proprio perché ho visto il contrasto fra il pensiero dell'uomo e il pensiero di Dio. Vero? Il giudizio, se vogliamo dire, di Dio e il giudizio dell'uomo, che sono, come dire, spesso così contrastanti, agli antipodi, possiamo dire. È per questo che dobbiamo riconoscere la nostra incapacità, la nostra miseria, però, i nostri limiti. Noi non siamo Dio, noi non possiamo trarre conclusioni su nessuno, solo Dio lo può fare. La nostra missione è un'altra, predicare il Vangelo. Spronare, esortare, incoraggiare e dire alla gente di ravvedersi e andare alla croce. Ma non possiamo noi assolutamente investigare il cuore dell'uomo. Lasciamo questo al Signore, lasciamo questo a Dio, fratelli. Dopo la vittoria sul gigante Golia, i suoi fratelli sicuramente sono ricreduti su Davide. E quando giunse il momento giusto, si unirono, diciamo, a lui, anche se ancora non era stato coronato re, non era stato ancora incoronato come re di Israele, però si unirono lo stesso a Davide. E anzi, diciamo che Davide era addirittura perseguitato. Infatti, al capitolo 22 di Prima Samuele, all'inizio, vedete cosa dice? Davide partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adullam. Cioè non se ne andò in una reggia, in una spelonca, non era ancora re per andarsene nella reggia, in una spelonca. Quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. Io credo e sono convinto che dopo quella vittoria, anche se Eliab poco prima aveva così maltrattato suo fratello Davide, dopo aver visto questa vittoria meravigliosa, incredibile, di questo fratellino, ovvero questa vittoria contro questo gigante, avranno collegato le cose. La unzione di anni prima, di Davide, questa vittoria, anzi anche direi pure la vita vissuta da Davide quando lui è aggredito magari da un orso, da un leone, però lui riusciva addirittura a strappare la preda dalle fauci del leone, dice addirittura, per la forza con cui Dio lo investiva col suo spirito. Hanno collegato tutte queste cose. E allora, adesso hanno compreso che era il prescelto di Dio. Hanno capito, ma tante volte bisogna passare attraverso delle esperienze per arrivare a trarre le conclusioni giuste. Allora, da parte del Signore. È Dio che fa queste cose. Avevano realizzato adesso che Davide era il prescelto. Gloria a Dio. Bene, un giorno, fratelli cari, anche noi abbiamo vissuto, come i fratelli di Davide. In qualche modo, anche noi abbiamo vissuto come loro. In Tito 3:3 lo dice. Se andiamo a leggere, ci dice un po' come eravamo noi prima. Come eravamo prima? Beh, ci sono tanti versi nella Bibbia che ci dicono come eravamo prima. Sì, dice così. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia. Pure noi. Credo che nessuno di noi sia stato esentato da almeno una o due di queste caratteristiche. Eravamo odiosi e odiandoci a vicenda. Noi eravamo così. E questi fratelli di Davide mi fanno pensare a quello che noi un giorno potevamo essere. Però un giorno abbiamo anche capito. Abbiamo capito chi è Gesù. Abbiamo capito chi è Gesù per la grazia di Dio, perché siamo stati illuminati grazie a Dio. E abbiamo deciso di seguirlo. Nonostante, io spero, fratelli, nonostante noi sapessimo già che Gesù non avrebbe avuto nemmeno un posto dove posare il capo. Cioè, i fratelli di Davide, la sua famiglia, andarono a raggiungere Davide in una spelonca, non in un posto agiato, tranquillo, in una spelonca, un posto dove nascondersi. Mi fa pensare anche a quelli che hanno deciso di seguire Gesù Cristo, pur sapendo che la loro vita non sarebbe stata facile. Perché se qualcuno è partito sul presupposto di seguire Gesù perché avrebbe loro dato una vita piena di agi, di comodità, e che avrebbero ottenuto tutto quello che insomma la vita ti può dare e così via, tutte ricchezze, beni materiali, beh, chi ha cominciato a seguire Gesù è sicuramente a un certo punto o naufragato oppure si è dovuto ravvedere sul serio e capire cosa significa seguire Gesù. Abbiamo compreso che seguire Gesù non è una passeggiata, non è una cosa da nulla. Bisogna andare a raggiungere una spelonca. Bisogna seguire Gesù anche se non avremo un posto dove posare il capo, anche se saremo perseguitati come lui è stato perseguitato. E questo poi lo potete leggere, ricordate quell'episodio in Matteo capitolo 8, il verso 20, dove dice che qualcuno aveva detto: maestro, ti voglio seguire, insomma, ovunque andrai. E Gesù gli dice, senti, guarda, gli uccelli hanno dei nidi, le volpi hanno delle tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non so poi quello lì cosa ha deciso di fare, ma a noi l'ha detto? Noi abbiamo deciso di seguirlo ugualmente? E concludo. Intanto noi, suoi fratelli, ricordate cosa c'è scritto nella Bibbia? Lì c'è scritto che Gesù non si vergogna di chiamarci suoi fratelli. Questo in Ebrei 2:11 è proprio scritto. No. Egli non si vergogna di chiamarci suoi fratelli. Siamo suoi fratelli. Allora, i fratelli di Davide sapevano che prima o poi Davide sarebbe diventato re. Avrebbero avuto un posto anche a suo fianco, come infatti è successo. Beh, anche per noi è così. Attendiamo che Gesù Cristo ritorni, vero? Ritornerà. Gesù ritornerà. E ritornerà nella sua gloria. Proprio possiamo dire incoronato come re. Gloria a Dio. Incoronato come re, fratelli, e regneremo con lui per l'eternità. Seconda Timoteo 2:12, voglio concludere con questo verso. Seconda Timoteo 2:12, leggiamolo. E cosa dice qua? Allora vi leggo dall'11. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. Se abbiamo costanza nel seguire Gesù, regneremo con lui. Gesù sulla croce Lì ha sofferto una volta per tutte, per tutti i suoi, ha dato la sua vita sulla croce per tutti quelli che avrebbero creduto in lui. Gesù Cristo ci ha conquistato un regno col suo sangue prezioso. Noi regneremo con lui se abbiamo costanza. C'è un verso pure che dice che se con lui soffriremo, con lui regneremo. Quindi non ci sono promesse di rose e fiori, vero? Di, che so io, di applausi da parte del mondo o cose del genere, assolutamente no. Gloria a Dio. Fratelli cari, vogliamo concludere? Vogliamo chiedere allo Spirito Santo di farci comprendere quello che è stato detto, meditato dalla parola?